Allora, vedete tutti quanti lo schema del corso, quindi lo vediamo insieme e vediamo quello che sono le parti cruciali che andremo a trattare stasera. Quindi vediamo qual è lo scopo del corso, di questo corso meraviglioso che è Guarigione Divina. Lo scopo è stabilire alla luce delle scritture che la volontà di Dio è di guarire ogni persona. Scopriremo che Gesù esprimeva il carattere, la personalità, l'identità di Dio, stabilendo chiaramente la sua volontà riguardo alla guarigione. Enfatizzeremo soprattutto il fatto che la guarigione è un diritto del credente. Il corso oggettivo: credere che la guarigione divina ci appartiene, sviluppare fede nella scrittura, poiché essa è la parola di Dio rivelata da Dio per l'uomo di tutti i tempi, certa e sicura, operante nella nostra vita in ogni momento. Accettare il fatto che Gesù ha preso su sé le nostre malattie e ha portato i nostri dolori oltre 2000 anni fa sul Calvario, inchiodandoli una volta e per tutte sulla croce, dandoci così guarigione affinché potessimo camminare in salute divina. Scopriremo però cosa vuol dire camminare in salute divina anche. Riceveremo quindi che cosa? Riceverla dunque come un dono e non per meriti acquisiti, ringraziando il Padre per ciò che ha fatto per noi. I contenuti del corso sono: Gesù guariva tutti, Gesù guariva ogni malattia, sì, lo voglio. Questo è il punto numero uno che tratteremo. Il punto numero due: vedremo la compassione del Signore. E poi il punto numero tre: modi biblici per ottenere la guarigione, conoscere la parola, agire sulla base di essa, essere certi che la guarigione ci appartiene. E poi il punto B: usare il nome di Gesù. C: mediante la preghiera, ossia pregare il Padre nel nome di Gesù, fare la preghiera in accordo, la lode come ringraziamento. Poi vedremo il punto D: mediante l'imposizione delle mani, fede e potenza sono due fattori determinanti per ricevere la guarigione. Vedremo il dono di Dio, le caratteristiche dell'unzione di guarigione, modi attraverso il quale viene trasmesso, e poi ungendo olio il malato e mediante i doni dello Spirito. Ci sono i requisiti del corso come sempre, alcune note per lo studente, poi ci sono due libri che consigliamo, che sono esattamente Gesù Cristo ti guarisce, è il dottor Bosworth, e poi ci sono Sette verità fondamentali sulla guarigione divina di Kenneth Hagin e Guarigione, una risposta definitiva, sempre di Kenneth Hagin. Bene, detto questo, partiamo con il nostro meraviglioso corso di stasera e vedremo alcune particolarità molto interessanti. Anche se sembra che uno è cristiano e credente da tanto tempo e che dovrebbe già aver capito tutto, beh, vedremo alcune specifiche oggi per capire meglio, diciamola così. È possibile che non ci siano cose trascendentali, come è anche possibile. Quindi vediamo che cos'è la guarigione divina. Allora, diciamola subito che la guarigione divina in questo caso, è uno snodo molto cruciale nella Chiesa di tutti i tempi. Ed è uno snodo che è fondamentale perché ci sono dibattiti e discussioni sul tema della guarigione in ogni parte del mondo nella Chiesa. Alcuni credono che Gesù ovviamente guariva solo un tempo, e lo credono ancora adesso. Alcuni credono che Gesù guarisce, sì, ma non tutto e soprattutto non troppo, pochino. Altri invece credono che Gesù non possa più guarire. Benché la guarigione qualcuno non la creda più o non la creda come dovrebbe, è possibile che quando c'è bisogno si va in direzione per chiedere la grazia, per chiedere la guarigione, per chiedere aiuto a qualcuno. Quindi, detto questo, ci sono delle divergenze dottrinali, di opinione, ci sono delle divergenze apologetiche, cioè alla tutela della sana dottrina, e quindi ci sono tante cose che vorremmo capire quali sono le verità con il quale Gesù ci vuole aiutare a capire con lo Spirito Santo stasera a parlare esattamente di cosa significa guarigione divina, perché non è un tema semplicissimo o semplicistico. Ora, se abbiamo appunto visto che alcuni credono che Gesù lo faceva una volta, altri credono che non lo fa più o lo fa ancora, lo fa poco, lo fa non del tutto, ma ci sono anche altre persone che credono che la volontà del Padre sia una, la volontà del Figlio sia un'altra e la volontà dello Spirito Santo ancora un'altra. Addirittura. E ancora, che Dio è sovrano, quindi se ha voglia lo fa, e se non ha voglia e se non gli vai a genio, mi dispiace per te, funziona così. A Dio, se si sveglia bene, ok, se si sveglia male, hai bisogno, mi dispiace, sei o siamo fregati. Quindi alcune situazioni di questo tipo, oppure che la volontà del padre è limitata nel figlio, quindi a chi bisognerebbe rivolgersi per la guarigione. Molte persone sono veramente confuse su tutto questo. Quindi a questo punto dobbiamo vedere che, capire più che mai, più che altro, che ci sono molte persone confuse, molte persone deluse e alcune persone arrabbiate, altre rassegnate, semplicemente perché non hanno compreso cosa significa guarigione attraverso le scritture, e noi vogliamo comprenderlo sempre di più. Questo che stiamo vedendo, purtroppo, a dir che si voglia, è una situazione abbastanza triste, perché non sono soltanto le persone fuori la Chiesa che non credono a determinate cose o ne credono altre sbagliate, ma sono anche i credenti. Ci sono cristiani che credono cose totalmente sbagliate. E ovviamente questa situazione è totalmente penalizzante. Se Dio lo vuole, se Dio lo può fare, se Dio lo ritiene opportuno, se è ancora nel volere di Dio che veniamo guariti, e tutte queste cose ovviamente stanno confondendo la Chiesa. Ora io vi voglio dire che, essendo qui, è un corso di scuola biblica superiore e non vogliamo soltanto dare informazioni, ma vogliamo far sì che ci sia una rivelazione, che è totalmente diversa. L'informazione ce l'hanno tutti, la rivelazione è per chi decide di far sì che quelle informazioni divengano vita all'interno della propria e siano amministrate, ossia comincino a lavorare. Quindi queste non sono soltanto informazioni, ma vorremmo che tutto ciò si ritrasformasse in una totale rivelazione, perché vorremmo capire davvero e vorremmo far capire che cosa Dio davvero ha fatto per noi, come lo ha fatto, come continua a farlo, qual è il progetto di Dio, e sapendo che il suo piano non si è mai fermato per le nostre vite, mai. Quello che molte persone non sanno, ovviamente, oppure magari non riescono a comprendere, è che Gesù, quando dice la scrittura che è lo stesso ieri, oggi e per sempre, cioè in eterno, vuol dire che non ha mai cambiato il suo modo di pensare, non ha mai cambiato la sua natura, non ha mai cambiato i suoi propositi, lo scopo è sempre uguale, sempre identico, tutto cambia, tutto prende una forma differente, tutto è fuori bolla, si è trasformato. Dio non è mai cambiato, la sua natura è sempre uguale. E quello che desidera comunicare alla sua Chiesa è esattamente la presenza della sua natura in ognuno di noi, essenza di vita continua. La vita è sempre un crescendo di movimento. Prima di inoltrarci ovviamente nello studio, non possiamo, e credo che sia necessario questo, non soffermarci dando uno sguardo teologico. Qui è il caso di farlo. Vorremmo dare uno sguardo teologico, seppur breve, ovviamente senza andare a incappare in cose molto gravose. Vorremmo capire davvero chi è la persona del Signore Gesù Cristo, chi è la persona del Padre e chi è la persona dello Spirito Santo. C'è una persona trina, c'è una trinità. Vorremmo capire bene in tutto questo. Ora, sappiamo che Gesù è la seconda persona della Trinità. Sappiamo che il Padre è parte della Trinità, essendo la prima persona, e poi c'è lo Spirito Santo che è la terza persona della Trinità. Quindi sono tre personalità in uno solo. Gesù è l'immagine di Dio. Prendete con me il primo verso che si trova nella lettera dei Colossesi, al capitolo 1, versetto 15. Colossesi, capitolo 1, versetto 15. La scrittura dice così: Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui, attenzione, stiamo attenti a quello che sono le parole, perché sono dettagli fondamentali, in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, quelle che sono visibili, quelle che sono invisibili, troni, signorie, principati, potestà, Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, in vista di Lui. Egli è Gesù Cristo. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il primogenito dei morti, il principio, affinché abbia il primato in ogni cosa, perché è piaciuto al Padre far abitare in Lui tutta la pienezza della Deità. Una persona che ha la pienezza della Deità è Dio onnipotente. Cerchiamo di parlare e di comprendere bene il linguaggio biblico. In Lui, alcune versioni o alcuni cristiani, alcune persone hanno detto in Lui sono state create anche alcune cose. Ma Dio dice, la sua parola, che sono state create in Lui tutte le cose, ogni cosa, quelle che sono in cielo, sulla terra, tutto sussiste per mezzo di Lui. Ovviamente adesso non vi sto a scrivere la parola greca per questo, sennò vi mando in confusione, ma è oti en auto et kisteta panta, ma lasciamola perdere. Niente, come non detto. E significa che veramente in Lui sono state create ogni sorta di cose. Non erano mai state create prime, mai saranno create dopo, sono state create e sussisteranno per sempre. Quindi la scrittura ci sta dando una immagine di Gesù totalmente divina, intrinseca all'interno della personalità del Dio onnipotente. Ma vediamo anche la lettera agli Ebrei. Ebrei capitolo 1, versetto 2 e 3. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose. Per mezzo del quale, attenzione, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Non si è fatto aiutare, l'ha fatto per mezzo di. Egli è lo splendore della sua gloria. Stiamo parlando di Gesù. L'impronta della sua essenza, cioè l'impronta dell'essenza di Dio, di Dio Padre, è l'impronta della gloria di Dio Padre e che sostiene Gesù tutte le cose con la sua parola, con la parola della sua potenza. Dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Ancora un altro verso. Ci sono tantissimi versi che vorremmo lasciare la parola parlare in questo caso. Colossesi capitolo 2 versetto 9. Poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E lo ribadiamo nuovamente. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, in Giovanni 14 versetto 6 e 11, la scrittura dice così. Gesù disse: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli chiese: mostraci il Padre e ci basta. Gesù disse: da tanto tempo sono con voi e tu non hai ancora conosciuto Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. Questo è spaziale come discorso per qualsiasi teoria che venga a confutare la Deità di Cristo in assoluto. Prima Timoteo, capitolo 3, versetto 16. E senza alcun dubbio, cioè non ci sono dubbi circa la gloria, la deità e la maestà del Signore Gesù Cristo. Senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato ai gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Riuscite a comprendere che è metrica la cosa? Quando Dio apparve a Mosè, presentò a lui il suo biglietto da visita, dicendogli esattamente, Esodo capitolo 3, versetto 6. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Qui si manifesta con tre personaggi, ma non era un caso, perché in Esodo capitolo 3, versetto 14, Dio disse a Mosè, io sono Dio Padre, colui che sono Dio Figlio. Poi dirai così ai figli di Israele, l'Io sono, Dio Spirito Santo, mi ha mandato da voi. Capite, ci sono tre costanti riguardi circa la Trinità, l'essere trino di Dio. Dai primi versi della Genesi si può facilmente comprendere l'azione totalitaria, assemblata del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sono i primi tre versetti nel primo capitolo che fanno chiaramente comprendere la deità totalitaria del Dio Padre, del Dio Figlio e del Dio Spirito Santo. Sono tre divinità, operano distintamente, ma sono unite in un proposito comune, in uno scopo comune, una missione totalitaria, benché differente nella sua specifica. Genesi capitolo 1, versetto 1 e 3. Nel primo versetto dice, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Questo Dio è il Dio Padre creatore, hanno mansioni differenti, capite? Il punto numero due, cioè il versetto numero due, e la terra era in forma vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio Spirito Santo, l'azione. Il primo è il creatore, il secondo è l'azione, il versetto 3. E poi Dio disse sia la luce e la luce fu, Dio Figlio la parola. Dio stesso quindi, creando l'uomo, lo ha fatto un essere trino. Come? Prima Tessalonicesi 5:23. Prima Tessalonicesi 5:23 dice la scrittura, ora il Dio della pace santifichi egli stesso completamente l'intero vostro essere, spirito, anima, corpo. Noi siamo in tre parti, in due dimensioni, spirito, anima e corpo. Il corpo lo vedi? L'anima, la sede di sentimenti, le emozioni, le sensazioni, perché le sensazioni, le emozioni e le emotività delle persone le vediamo. È interessante perché vediamo se una persona è gioiosa, arrabbiata, vediamo se è triste, se è allegra, vediamo se è qualsiasi cosa. Quindi ha un'emozione, si manifesta questa emozione. Vediamo il corpo di questa persona, ma lo spirito non lo riusciamo a vedere. Lo spirito è quella parte vitale della nostra esistenza. Ora, qualcuno dice, ma l'anima e lo spirito sono la stessa cosa? Sì. Anche Dio Padre e Dio Figlio sono la stessa cosa. Cioè, quando un giorno andremo via, dove andremo, dove sarà, con cosa andremo? Con l'anima o con lo spirito? O se andiamo con lo spirito, l'anima dove la lasciamo? Nel corpo? Il corpo va in putrefazione, ma noi avremmo comunque una coscienza e una conoscenza. Ci sono due volontà di Dio nella nostra vita. La volontà di Dio che è conosciuta nello spirito, la volontà di Dio che è conosciuta nell'anima. La volontà di Dio nell'anima viene conosciuta attraverso l'esperienza. Conosciamo che Dio è buono, conosciamo che Dio fa questo, conosciamo che Dio fa l'altro. Quindi noi scegliamo attraverso la conoscenza che abbiamo acquisito durante il tempo della nostra vita cristiana. Ma la volontà di Dio nello spirito si riconosce attraverso il discernimento spirituale. Riuscite a comprendere? Quindi lo spirito, l'anima e il corpo sono tre parti di noi. È come prendere una bottiglietta d'acqua e vediamo l'involucro, cioè la bottiglietta di plastica, di vetro, vediamo l'acqua dentro, ma c'è anche cosa? La H2O, che è la molecola che compone l'acqua. Quindi possiamo dire che il corpo e lo spirito è l'anima, è il ponte tra uno e l'altro. Ma tutte e tre siamo noi, siamo non possiamo dividerci, anche quando c'è quel verso che dice affinché si divida come una spada che divide l'anima dalle le ossa dalle midolla. Se tu dividi le ossa dal midollo, non stai in piedi. Uno non può stare in piedi, è un eufemismo. Quindi dobbiamo essere concretamente attenti che quando Dio ha creato noi, ha creato l'essere trino tanto quanto lui è trino, con tre funzioni o funzionalità differenti, ma sempre noi siamo. Riuscite a comprendere? Giovanni 14:6, Gesù disse: io sono, e si riferisce a lui, ma da tre particolarità. Lui dice: io sono la via, la verità e la vita. Sempre tre manifestazioni. In altre parole, la via, il Padre, la verità, il Figlio, la vita, lo Spirito Santo. Ma sempre uno è. Ora, all'inizio della creazione, dobbiamo capire queste tre parti, spirito, anima e corpo. Quindi lo spirito, prima di tutto, perché noi siamo uno spirito, non siamo un'anima e non siamo un corpo, ma siamo uno spirito, viviamo in un corpo e abbiamo un'anima. Ma sempre noi siamo, non possiamo dividerci. Questa è l'azione, fin dalla creazione, vediamo l'azione di tre persone. Questo per andare a identificare bene e studiare che non è che Gesù la pensa diversamente dal Padre. L'azione di queste tre persone è che il Padre la pensa come il Figlio la pensa come lo Spirito Santo la pensa come il Figlio e come il Padre. Ma vorremmo capire meglio il tutto. C'è l'azione di tre persone, operano e interagiscono tra loro, benché in modi differenti, ma sempre in modo univoco. Prima Giovanni capitolo 5, versetto 7 e 8. Perché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la parola, lo Spirito Santo. E tre quelli che ancora rendono testimonianza sulla terra: lo Spirito, l'acqua, il sangue. E questi tre sono d'accordo come uno. Quando il Signore dice io sono il Signore Dio è uno, quando parla di uno, parla di unità composta collettiva. Cioè, quando dice che Dio è uno, la traduzione dalla lingua originale è Ehad, che significa unità composta collettiva. Una squadra, lo dici che è una squadra, ma non è mai uno, è sempre multiplo di uno. Una famiglia, una banda, capite? Quindi unità composta collettiva. I tre sono d'accordo, benché abbiano funzionalità diverse. Come il mio corpo. Io non tocco le cose con l'anima, lo tocco col mio corpo. Ma non penso col mio corpo, penso con l'anima. Non ho intenzioni con l'anima, ce l'ho con lo spirito, ho una volontà, sia nell'uno che nell'altro. L'una mi dà possibilità di scegliere per esperienza, l'altra mi dà possibilità di scegliere per discernimento. Ma leggiamo ancora altre scritture. Genesi capitolo 1, versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. È inoltre singolare che quando Dio crea Adamo ed Eva, abbiamo visto il loro percorso, il loro trascorso, dopo che disobbediscono, vengono cacciati dal giardino a causa della loro disobbedienza, del loro peccato, della trasgressione. La scrittura però, quasi a voler supportare maggiormente la definizione che abbiamo detto, parla nuovamente di pluralità di un insieme. Attenzione, Genesi capitolo 3, versetto 22. E il Signore l'Eterno disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi. Quindi c'era presente la Trinità in schiera: Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. In questi passaggi, nella traduzione ebraica, in questo caso della parola più eccellente, dalla lingua ebraica, il Signore non si presenta come Dio, ma si presenta come Elohim. El è tradotto con forza, Ohim con potenza. Elohim è il plurale di Elolam. Elohim, signori, padroni, sovrani. Elolam è il singolare di Elohim, signore, padrone, sovrano. El è reso con forza, la forza predominante della deità. La manifestazione è sovranità, potenza e forza. Adesso vedremo anche delle specifiche in termini di questo. Quindi l'accento viene posto sulla creazione totalitaria di tre persone, un'unica volontà, un unico scopo, mansioni differenti, ma concordi fra di loro. Se Dio Padre ha deciso di guarire l'uomo, Gesù Figlio è la volontà di Dio in azione per la manifestazione della guarigione di Dio sulla vita dell'uomo. Non la pensa differentemente, non è una persona che dice: sono qui e, come si suol dire, è vero che tale padre, tale figlio, però io ho anche le mie idee. Non è così. Gesù non aveva il suo modo di pensare. Lui era unito al Padre. Dice Filippo: se tu vedi me, vedi il Padre. Se vedi il Padre, vedi me. È uguale. Se quello che dice lui lo faccio io, quello che faccio io l'ha detto lui. E quindi non c'è contraddizione con questo. È vero che Dio è sovrano, però molte persone credenti pensano che la sovranità di Dio ha a che fare con Dio Onnipotente Padre, che è sul trono da qualche parte, e lui la pensa in un modo. Gesù Cristo è venuto, ha fatto in un altro modo, e lo Spirito Santo, essendo la terza persona, ha anche lui le sue idee, le sue opinioni. Non è così in assoluto. Dio non è borderline, non è schizofrenico, non ha una contraddizione in se stesso. Riuscite a comprendere? È la totalità dell'unicità della divinità ed è uno. Parafrasando questo verso, possiamo dire così: coloro che sono venuti dal cielo sono Padre, Figlio e Spirito Santo. Le nostre Bibbie più datate, 800, 700, ma anche quelle un po' dopo, non traducono la parola Elohim in Dio, ma le traducono in Iddio, cioè la pluralità della divinità. È Iddio. Qualcuno magari ha avuto delle Bibbie così, dove traduce Iddio, perché sono tre in uno, uno in tre. Adesso vediamo il prefisso, vediamo El. Il prefisso singolare El corrisponde al nostro colui. Ecco perché dice: io sono colui che sono, indicando la persona in senso astratto, colui che ha in sé la vita. Vi ricordate quando andarono a prendere Gesù nel Getsemani? Chi è Gesù? Io sono. E 400 persone, una guarnigione intera romana, cadde per terra. E due volte successe, accadde questa cosa. Quando dice io sono, si sprigionò la potenza di El, la sovranità, la potenza e la forza del Dio Onnipotente. Quindi, colui che ha vita in sé è dipendente dal significato del termine Olà, El Olà, che è esattamente la matrice da dove viene tutto e si sprigiona in un significato pluralistico. Elohim è plurale e l'Olam è singolare. Quindi io, Edward, ho creato una famiglia, mi sono espanso in una pluralità, una persona si è espansa in più persone. La stessa cosa è successo nella struttura trinitaria. Quindi la parola Olà, Olam, è l'antica radice che indicava l'essere supremo, colui che esiste di per sé, perché Dio è sempre esistito, non è mai nato, mai morirà e sempre sussisterà. Gesù non è stato creato, è stato generato da che cosa? Dalla potenza creatrice del Dio vivente. Generato e non creato, una cosa che crei la crei, una cosa che generi è una continua, costante, nel tempo, mai stata creata, mai che avrà fine. È una cosa che continuerà inesorabilmente. Quindi una cosa che è generata a vita in se stesso. La parola singolare Elolam, Signore sovrano padrone, è giurare, fare un patto, legarsi, impegnarsi con solenne giuramento di fedeltà. Elohim è l'estensione della singolarità del nome, un'estensione pluralitaria, quindi è signori, padroni, sovrani. El è sempre reso con forza, quindi la forza creatrice, produttrice o in azione si sprigiona attraverso Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Quindi se in Elohim la radice esprime esattamente colui che ha vita in sé, ossia supremo, colui che esiste e che ha vita in sé. Il termine Elohim è stato trasferito alla totalità della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e assume quindi il termine pluralitario in quale viene espresso così: coloro che hanno vita in se stessi, cioè che sono la fonte della vita. Perché abbiamo detto prima che, ed è molto importante questo, il prefisso singolare di El è colui, è il nostro colui. Io sono colui che sono. Dal momento in cui si sprigiona la pluralità della Deità, viene espressa in un altro significato, quindi è coloro che hanno vita in se stessi e sono la fonte della vita. Ecco che componiamo la parola Iddio, non più Dio. Allora, vediamolo così. El è colui. El è il pronome con il quale noi pronunciamo il colui. O, che è O-H, è un verbo che significa Dio. E poi c'è Him, che è la desinenza ebraica che indica la pluralità dell'estensione dello spazio-tempo, cioè la totalità. Questo è un suffisso. Ecco perché lo Spirito Santo è venuto ad abitare in noi, perché manifesta la potenza del Dio Padre, la presenza del Dio Figlio. Quindi, questo, o Him, è la pluralità. Him viene utilizzato per rendere il plurale di un sostantivo, cioè Panahim. Panahim è il volto. E poi c'è Tzavarhim, che è la nuca. E poi c'è Akorhim, che è la schiena. Schiena o spalle, uguale. Quindi possiamo esattamente vedere nella lingua ebraica, che ovviamente è la lingua con il quale è stata tradotta tutta la versione del Vecchio Testamento, noi possiamo vedere qui la Trinità manifestata in totalità completa. Vedremo il volto, la nuca e la schiena di un'unica persona con tre manifestazioni diverse. La mia schiena non è il mio davanti non è il mio fianco, ma sono sempre io. Riuscite a comprendere? Anche se sembra complicato, è molto semplice, perché stiamo parlando della stessa cosa, stiamo parlando di pronomi, di verbi, di desinenze, tre nomi differenti, tre manifestazioni differenti, con una stessa totale persona, con l'intento di fare del bene all'umanità intera. Ecco perché stiamo cercando di darvi spiegazioni concrete su quello che sono strutture teologiche, esegetiche di scuola biblica, perché siete qui per questo, e cercare di farvi capire esattamente criteri della Deità, come viene composta e come si manifesta. Se vogliamo mettere giù questa struttura in una riga sola o in una parola, che è Bereshit bara Elohim, ma non stiamo a parlare ebraico, che sennò qui ciao, buonanotte. Viene tradotta questa parola, tutto questa roba viene tradotta così, ascoltate. In principio Iddio creò i cieli e la terra. Iddio. Tutto questo è una persona in tre manifestazioni e dimensioni differenti, pur essendo univoche. La nostra testa razionale non comprende tutto questo, è perciò che bisogna recepirlo con lo spirito e ricevere però anche il linguaggio significativo della struttura con il quale è stata redatta la parola, insomma. È esattamente: in principio Iddio creò il cielo e la terra. Bereshit bara Elohim etzvahim etzvaharetz. Ma lasciamo per questo. Hai capito, Sara? Brava, così. Eh. Allora, quindi, vediamo un attimino la struttura. Pertanto Elohim, cioè i dei, è il plurale, il sostantivo di Elohim, singolare di Dio. Se dovessimo gestire la forma plurale, è il verbo accompagna tutta la struttura di Elohim. In Genesi, adesso vi do soltanto una referenza, in Genesi la parola Elohim viene citata 193 volte, mentre in tutto l'Antico Testamento viene citata 2523 volte. Quindi queste sono nozioni fondamentali, perché El, per esempio, nelle lingue semitiche, nella lingua cananea, nella lingua caldea, era usato questo appellativo, e si riferisce a Dio quanto ai dei di quel tempo. Capite? Nelle lingue semitiche, la lingua caldea, la lingua cananea, la lingua ugarittica, che ancora prima, la lingua accadica, El non era una cosa di Dio soltanto, aveva a che fare con la potenza, con la forza, con la sprigionare qualcosa. Quindi veniva riferito anche ai loro dei. Ecco perché Dio si manifesta nella sua potenza in una straordinaria capacità linguistica di comprensione del popolo. A causa del pensiero politeista che c'era al tempo, quando Dio mandò Mosè a liberare il popolo, erano tutti politeisti, tutti. Non poteva dire diversamente, non poteva dire noi siamo gli dei. Ecco perché oggi c'è confusione con gli Elohim. Ci sono persone che pensano che gli Elohim sono gli extraterrestri, che sono sparsi da qualche parte, sono venuti, vabbè, lasciamo perdere questa cosa, non ci sbrighiamo neanche più. Ma a causa del pensiero politeista dei molti dei di quel tempo, gli Elohim, nella fattispecie Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, dovettero presentarsi come uno solo, non come molti. Dovette manifestarsi in maniera differente, perché sennò avrebbe confuso le idee a tutti quanti e avrebbero messo altri dei in mezzo a tutti gli altri. Ma dice: io sono Dio e sono uno. Dovettero presentarsi come uno solo, non come molti, quindi distinguendosi da tutti gli altri dei della terra, distinguendosi da tutto quello che era l'idolatria di quel tempo. E quando Dio apparse a Mosè, lui si presentò come io sono e non come noi siamo. Genesi 1:1 non dice Elohim crearono, ma Elohim creò. Detto questo, siamo arrivati al break.